al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, benvenuti in questa pagina di approfondimento dall'altra parte del vetro. Gustavo Messina, Serena Tullio, Diana Colson che stanno gestendo la parte tecnica, Federico Piana dà il benvenuto anche a Monsignor Alberto D'Urso, segretario della Consulta Nazionale Antiusura, perché si parlerà di usura. Io do un dato davvero eccezionale: i gruppi familiari indebitati gravemente e a rischio insolvenza in Italia sarebbero il 19,6% del totale. Monsignor D'Urso, benvenuto.
Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie per...
È una piaga che davvero sta prendendo, come dire, una sorta di escalation, perché 900.000 famiglie sono coinvolte in questo spettro dell'usura che ha davvero qualcosa di raccapricciante, di rabbrividente in qualche modo.
Non solo, queste 900.000 famiglie potrebbero essere 2,5 milioni di famiglie che sono a rischio di usura, perché noi vediamo oggi un indebitamento crescente in Italia, dal sud al nord, quindi la preoccupazione si manifesta sempre più grande, anche se poi per quanto riguarda l'usura dobbiamo dire che di questo problema prendiamo sempre più coscienza, perché il fenomeno è ancora tanto sommerso, cerca un po' alla volta di emergere.
Monsignore, io so che voi a Genova avete fatto un'assemblea di gruppi impegnati nella lotta agli strozzini e avete sostenuto che serve una normativa adeguata. Per quale motivo e che normativa voi volete? Perché a questo punto bisogna intendersi anche su questo, no Monsignore? Perché le leggi sono tante ma forse non sono sufficienti. Serve un testo unico ancora più aggiornato probabilmente.
Ci sono due normative, due leggi che sono state promosse anche attraverso il nostro intervento, ma che vanno perfezionate. Per esempio, se una persona caduta in usura vuole denunziare, ha bisogno di un'assistenza legale, ma questa assistenza oggi manca. Se una persona, una famiglia oggi è stata usurata o è stata subito il racket, non può ricorrere al fondo antiusura affidato al commissario governativo nazionale, perché hanno accesso a questo fondo soltanto i commercianti. Ora sono tutte normative che vanno perfezionate, oltre che va promossa in ogni regione d'Italia una legge regionale per fotografare meglio, ecco, il fenomeno che ha bisogno di un'assistenza continua.
Monsignor D'Urso, io la interrompo un attimo perché do il benvenuto a Maria Teresa Brassiolo, presidente di Transparency International Italia, che ci ha raggiunto telefonicamente. Salve,
buongiorno,
presidente.
Buongiorno,
senta,
buongiorno,
a lei chiedo, l'azione contro l'usura come si può fare? Abbiamo sentito che Monsignor Alberto D'Urso ha detto che servono delle leggi anche per fotografare questo fenomeno, che in Italia è un fenomeno sempre in crescita, in rapida crescita, che coinvolge non solo le famiglie italiane ma anche i single che si indebitano. Poi capiremo anche come, con una specie di ricatto delle banche per quanto riguarda le carte, quelle revolving, no? Che sono al limite dell'usura.
Diciamo che la corruzione di cui ci occupiamo noi e l'usura sono purtroppo due malesseri che vanno frequentemente a braccetto, perché sono delle pratiche così odiose verso le persone e, come diceva giustamente, verso le famiglie, perché le famiglie in questo momento passano sono in situazioni molto molto delicate. Le dico un piccolo fatto che ho rilevato in un negozio in questi giorni. Il proprietario di questo negozio è anche ha del bestiame e in questi giorni, dopo tutte le piogge che abbiamo avuto, ha lavorato nei campi per la raccolta del frumento, per il taglio dell'erba e del fieno, e ci diceva con raccapriccio che ha incontrato e ha dovuto fare questo lavoro di notte almeno 500 persone nei suoi campi che cercavano droga tra le 3 e le 4 del mattino. Io penso che poi questo abbia anche una grande influenza sull'usura, perché poi queste famiglie che magari non hanno il coraggio di aiutare questi ragazzi con dei mezzi, con incanalandoli verso le strutture si indebitano anche per seguire questi vizi, per cui ritengo che il problema che avete sollevato sia un problema gravissimo e che tutti noi dobbiamo farci carico per trovare una via d'uscita. Personalmente credo che, come nel caso della colluzione, sia necessario che ci siano delle hotline dedicate in modo che, primo, le persone possano denunciare senza avere dei contraccolpi, e che poi dall'esame delle denunce fatte nelle hotline vengono create delle leggi, o comunque si sappia esattamente l'ampiezza del problema e come questo può essere risolto.
Io do un dato, caro Monsignor Alberto D'Urso, perché nel 2008 il giro d'affari del gioco d'azzardo è stato stimato in 50 miliardi di euro. Sono molte le famiglie che si indebitano anche per il gioco d'azzardo legale, quello dei gratta e vinci, per esempio delle macchinette che sono nei bar che tutti vediamo. Questo è un dato. E poi do un altro dato anche per gli ascoltatori: il cardinale Angelo Bagnasco, naturalmente a Genova, la sua casa, ha sostenuto che la famiglia è facilmente ricattabile in questo modo e naturalmente bisogna fare qualcosa per riuscire a sostenerla, perché ha detto Bagnasco, quando perde la serenità economica è anche esposta al pericolo della sua tenuta complessiva. Lei è d'accordo ovviamente su questo, con quanto ha detto anche il presidente della CEI, no?
Certo, e bisogna agire sulla famiglia. Intanto bisogna promuovere a favore della famiglia, bisogna promuovere iniziative che servono ad educare alla sobrietà, perché questo è poi fondamentale, tutto questo, no? Ma accanto a questo sforzo bisogna assistere a questa famiglia perché non si senta abbandonata. La famiglia dove si perde il lavoro è una famiglia a rischio, anche perché il tentativo di ricorrere poi all'azzardo nasce proprio dall'estremo bisogno, ecco, di avere denaro a disposizione, si ricorre alla fortuna. Non è certo questa l'indicazione più opportuna che deve essere data soprattutto dallo Stato, perché poi è lo Stato che deve provvedere anche il lavoro alle persone. E l'incentivazione all'azzardo purtroppo oggi è una incentivazione che parte dai bambini e dai ragazzi e finisce con le persone anziane.
Però come si può contestare una cosa che è divenuta legale, Monsignore? Perché il gioco d'azzardo, tra virgolette, è divenuto legale. Io so che sono stati anche incentivati dallo Stato i poker, quelli online, per cui c'è la possibilità anche di indebitarsi in quel caso, no, Monsignore?
Bisogna contestare anche questo. La contraddizione, bisogna denunziarle, è proprio questa, il cardinale l'ha messo in evidenza. Lo Stato a questo punto è ambiguo: da una parte fa una legge sull'usura per combattere le cause, dall'altra fomenta una delle cause, che è il gioco d'azzardo, che lo Stato incassa, ha bisogno di incassare per l'erario dello Stato soldi. E Cavour diceva che questi riferimenti al gioco sono le tasse dei poveri, e chi è che paga queste tasse sono proprio le persone più povere, direi le più disperate, che vanno aiutate invece.
Senta, Monsignore, però non c'è solo questo. Molte famiglie, e lei lo sa perché guida la consulta nazionale antiusura, si indebitano per bisogni fondamentali, ad esempio per il mutuo della casa.
Certamente, il fenomeno dei mutui della casa è un fenomeno che è in corso. Noi vediamo che sono aumentate in Italia le vendite delle case presso le sezioni dei tribunali, è aumentato di oltre il 20%, 21-22%, questo non è un fenomeno anche qui del sud, ma la gente che ha fatto un mutuo l'ha fatto facendo riferimento a dei soldi da pagare mensilmente. Oggi, come oggi, noi vediamo che sono aumentati questi mutui e la gente non riesce più ad onorarli, e quindi, avendo sognato una casa, oggi è costretta a venderla questa casa se il governo non interviene o non intervengono altre provvidenze per far sì che questi aumenti possano essere pagati, per esempio allungando il mutuo in coda o con altre strategie. Noi oggi stiamo aiutando queste persone mettendo a disposizione straordinariamente, ecco, la disponibilità di questo denaro, perché non ci siano date arretrate da onorare, e quindi le banche non mettano poi dopo, non chiedono il rientro immediato, con tutte le conseguenze che questo può capitare presso le sezioni di tribunale che sono addette alle vendite delle case. Ora, è un problema grosso,
certo,
questo.
È enorme, Monsignore, è enorme.
È così come un problema grosso la perdita del lavoro di uno dei membri della famiglia. Quando si perde il lavoro in una casa, allora quei piani che erano stati promossi per far sì che si potessero onorare le rate, ecco, saltano tutti, allora bisogna riconsiderare il tutto. Con gli aumenti che sono in corso, noi non prevediamo un futuro sereno né per le persone e né per le famiglie, per cui c'è bisogno che qualcuno intervenga per dare più speranza. D'altra parte, uno dei compiti che noi ci siamo imposti è quello di accompagnare le persone e le famiglie con il consiglio. Quando ci abbiamo aiutato una persona a uscire da questa esperienza di sottoschiaffo praticamente, ecco, quando le abbiamo liberate noi cerchiamo di accompagnarle perché non facciano più il passo più lungo della gamba, non ripetono gli stessi errori e siano legati a una cultura, a una vita molto più sobria, vita sobria che certamente l'attuale società, l'attuale cultura del consumismo non facilita.
Maria Teresa Brassiolo, lei non crede che come presidente di Transparency International Italia potrebbe fare qualcosa in merito ad un'usura che secondo me è legalizzata? E qui mi piglio tutte le responsabilità, cara dottoressa, perché quando le banche spingono ad acquistare le carte revolving e inducono, diciamo così, alla rata e inducono a fare dei prestiti per comprare delle cose di uso quotidiano che poi sono superflue, credo che lì si arrivi anche all'usura, tra virgolette, no? Lo strozzinaggio. È un sistema che sta a filo della legalità, o no? Perché quando la famiglia si indebita per comprare telefonini, per comprare televisori, poi alla fine si fa uso di questi mezzi molto largamente sponsorizzati come le carte revolving o i prestiti che poi alla fine sono un meccanismo perverso, no?
Io penso che, condivido assolutamente quello che ha detto Monsignor Russo, perché è tragica la situazione in questo momento, perché sono sotto schiaffo le famiglie, ma sono anche sotto schiaffo le aziende con questi aumenti permanenti, e veramente la situazione è tragica, come ha giustamente fatto notare, quando le persone perdono la speranza, poi ripongono la speranza non nelle cose concrete ma nel gioco o in altre posizioni. Io credo effettivamente che il termine forte che lei ha usato sia un termine giusto. Le banche in questi ultimi tempi, forse anche la concentrazione in pochi sistemi bancari ha favorito una minore, come posso dire, familiarizzazione delle banche, una maggiore estraneità delle banche, la volontà di fare dei guadagni perché sono in borsa, perché devono dare certi risultati. È mancata soprattutto verso le famiglie quel supporto che le banche, soprattutto nella campagna, hanno sempre dato alle famiglie, considerandole con un occhio di riguardo, conoscendo le persone all'interno, sapendo qual erano la loro situazione, le loro buone volontà e in qualche modo aiutandole. Mi sembra che adesso ci sia una spersonalizzazione all'interno delle banche, dove c'è anche un grande turnover, dove questa assistenza, magari anche soltanto morale, da parte delle banche non ci sia. È vero che deve essere proposta e messa in esecuzione una politica dei mutui, che già il governo sta facendo delle cose lodevoli, allungando il periodo eccetera, però la situazione è talmente difficile in questo momento che dovrebbe essere fatto, mi pare che sia stato fatto negli Stati Uniti, di abbassare i tassi e pagare, che lo Stato paghi una parte dei tassi.
Posso inserirmi appena appena?
Prego, signora D'Urso.
Ma l'atteggiamento delle banche diventa sempre più di difesa, perché facilmente vendono, senz'altro le società recupero crediti, ecco, le sofferenze, con le società recupero crediti non c'è possibilità di dialogo, o c'è un difficilissimo dialogo, perché l'unico riferimento è il profitto e non è la persona. L'unico riferimento è il profitto e non è la persona, e questo lo sanno molto bene anche i tribunali, le sezioni di tribunali che sono addette un pochettino alle esecuzioni immobiliari. Questo è sotto gli occhi di tutti, queste società fanno il loro comodo, non esiste la persona, esiste il profitto, stop. E questo è che mette maggiormente anche in difficoltà coloro che vogliono aiutare, quelli che si sono messi a disposizione anche col volontariato e sono professionisti competenti che cercano di trasformare questi debiti in debiti a misura d'uomo. Questa è una denuncia che è sotto gli occhi di tutti. Certamente. Le banche si vestono a questo punto di una veste molto candida, ma in realtà attraverso questa strada loro recuperano quello che possono recuperare e abbandonano a queste società di recupero credito, abbandonano le persone in difficoltà.
E questo sicuramente non va bene, però io vorrei capire anche, Monsignor D'Urso, quanto la criminalità gestisca poi la classica usura, quella che naturalmente è sotto gli occhi di tutti e che fa parlare noi, ma non fa parlare ovviamente altri mezzi di informazione, perché credo che ci sia un connubio davvero interessante tra gestione dell'illecito e la usura.
Ma la criminalità è intorno a questo ambiente dei tribunali, dove con persone o con personaggi ambigui, ecco, si compra case e poi vende al doppio. La criminalità è dietro a questo gioco d'azzardo, la criminalità è dietro anche alla stessa prostituzione, perché praticamente quando non si può pagare si mettono le persone a rischio di prostituzione, la criminalità è dietro alla manovalanza. Noi abbiamo tutti i riferimenti della criminalità. Oggi, grazie al fatto che stia emergendo un pochettino il fenomeno, vediamo che finalmente lo Stato sta mettendo sotto protezione, ecco, alcune persone che hanno avuto il coraggio di fare la denuncia, persone che sono veramente a rischio sul piano personale e sul piano familiare. Da questo punto di vista c'è da incoraggiare lo Stato, perché se non ci sono queste denunce, le persone che sono in difficoltà continueranno a rimanere sotto schiaffo, perché non hanno lacrime da piangere, quindi non hanno soldi per pagarsi un'assistenza legale. Fatta la denuncia, se non c'è un legale che difende, queste persone davvero rischiano e rischiano molto. Ecco allora che bisogna promuovere quelle iniziative che servono a far emergere il fenomeno e servono a dare speranza a coloro che hanno anche il coraggio della denuncia.
Perfetto, io farei chiudere Maria Pia Teresa Brassiolo, presidente di Transparency International Italia, che si occupa di corruzione ma anche di usura, facendole chiedere al governo una cosa, un impegno per combattere la corruzione, ma soprattutto l'usura in questo caso, Brassiolo.
Sì, noi penso che dobbiamo tutti insieme, perché Transparency International è vero che è noto in tutto il mondo, però è anche vero che il governo deve occuparsi di così tante cose. Io penso che la società civile, e non posso che rallegrarmi che la Chiesa in questo momento sia così tanto in trincea verso queste situazioni. Si vede proprio come la Chiesa sta avvicinandosi sempre di più alla famiglia. C'è stato un momento molto difficile, adesso invece si vedono gli oratori di nuovo pieni, si vedono le famiglie che cercano il sacerdote per un consiglio. Certamente noi possiamo chiedere al governo di fare la propria parte, però bisogna anche che la società civile, e la Chiesa può essere utilissima in questo senso, si faccia sentire non soltanto come Transparency, ma come una pluralità di voci. Possono essere Transparency, può essere Cittadinanza Attiva, può essere Civicum, può essere, ma che ci sia una pluralità di voci che chieda, in modo che queste persone che sono sotto schiaffo non si sentano sole, perché questo è il problema più grave che deve essere affrontato. Queste persone si sentono sole e non sanno a chi rivolgersi, quindi ci deve essere uno sforzo, se uno sforzo ci deve essere forte dello Stato, e di creare dei numeri in cui le persone, senza rischiare nulla, possono denunciare le situazioni, e poi dopo questa denuncia devono essere fatte e prese tutte quelle misure che possono aiutarle non solo a risolvere la situazione contingente, ma anche tutte quelle misure future, e parliamo, come parliamo spesso, di educazione, in modo che le persone non si sentano sole, non sentano il potere lontano, devono sentire il potere, la Chiesa, vicina a loro, e devono potersi confidare e devono poter pensare che c'è qualcuno che in qualche modo cercherà di risolvere la loro situazione in modo collettivo e in modo personale allo stesso tempo.
Monsignor Alberto D'Urso, in chiusura anche a lei una piccola richiesta da fare al governo proprio su questo fronte.
Ma io mi auguro che le proposte che noi abbiamo presentato al governo per questo accesso delle famiglie al fondo di solidarietà sia una proposta che venga accolta, e quindi possa essere data anche alle famiglie, alle persone, questa possibilità. E questo aprirebbe anche, ecco, il sentiero, ecco, di una più facile denuncia da parte delle persone e delle famiglie. Non è l'unica, ma cominciamo da questa. E se poi dovessi fare un'altra proposta, che lo Stato si domandi un pochettino. Oggi non promuovo più il fumo, perché? Perché tante persone sono vittime del fumo. Oggi tante persone sono vittime del gioco, non mancano oggi i suicidi, e forse la colpa è anche dello Stato, se la gente, sentendosi sola, abbandonata, si toglie anche la vita, non riuscendo a dare più un sentiero di speranza alla propria esistenza. Noi vogliamo, ecco, aiutare le famiglie a riprendere il gusto di vivere, perché si può morire anche di usura.
Grazie a Monsignor Alberto D'Urso, segretario della Consulta Nazionale Antiusura, per essere stato questo pomeriggio con noi. Grazie molte, Monsignore.
Grazie. Buon lavoro a voi.
E a Maria Teresa Brassiolo, presidente di Transparency International Italia. Grazie molte.
Grazie,
presidentessa. E naturalmente, cari amici ed ascoltatori, vi ricordo il numero verde 800-208-802 e gli sms 735 12 43 317.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.